Ci siamo di nuovo, buon pomeriggio, di nuovo bentornati, diamo anche il buon pomeriggio in questo momento agli amici di Radio Tua che si uniscono a noi sui 98.5, Marche, Ancona, li salutiamo tutti veramente con grandissimo affetto. Allora, avevamo lasciato un po' sì, prima della pausa questo
per
tema.
Per riflettere, no? Questi 3-4 minuti di riflessione.
Sul discorso dell'Ipsia, sul fatto appunto che comunque il Milan aveva pensato all'idea Ragnić e quindi l'idea di creare una situazione simile a quella dell'Ipsia.
Poi convinzione Pioli e poi chissà, dopo ieri sera viene un po' d'amaro in bocca.
Allora, vediamo un po', io partirei da facciamo così, partiamo da Bruno Giordano. Bruno, ci sei?
Vai Bruno.
Vai tu, apri tu le danze.
Ci sono. Ma anche l'Ipsia è una società importante, Red Bull alle spalle, che hanno dimostrato non soltanto in Germania ma anche in altre parti del mondo di saperci fare in tutti i campi sportivi. Questo è un progetto che viene da lontano, stanno facendo le cose veramente alla grandissima e il tempo poi dirà. Certo, Pioli andava data la possibilità di ricominciare perché ha fatto un buon lavoro entrando in corsa e sappiamo le difficoltà di un allenatore quando entra in corsa perché la preparazione atletica non è la sua, alcuni giocatori non possono essere adatti per un tipo di gioco e sappiamo tutte le problematiche. E per cui niente, l'Ipsia sta diventando una realtà non soltanto in Germania, e prima o poi vincerà anche un campionato in Germania e, ma anche in Europa, insomma adesso appartiene veramente all'elite, alle prime quattro e se la va a giocare in modo molto, molto concreto si può andare a giocare anche una finale, insomma se è quello visto ieri. Ricordiamo che mancava anche Timo Werner. Che è andato
senza
a Chelsea,
attaccanti praticamente
Poulsen e Schick, insomma
sì, ha giocato Poulsen, però insomma ecco, fa capire che è un progetto che viene da lontano e stanno facendo veramente.
Ma in Italia sarebbe concesso tempo per costruire una cosa del genere, Bruno?
Ma noi abbiamo l'Atalanta,
a Bergamo l'abbiamo,
l'Atalanta è simile, insomma certo.
Con molte meno risorse, ma
con meno risorse economiche, chiaro. Sandro Pocheschi.
Ma questi sistemi di calcio purtroppo io vorrei vederli anche vincenti significa arrivare primo. Noi abbiamo delle grandi esperienze, no? Bruno era quel periodo lì che giocava, quando giocava con le squadre olandesi, no? Bel calcio,
sì.
Ricordiamoci, l'Olanda perde due finali mondiali e giocava il miglior calcio e non vinceva perché poi magari incontrava una volta l'Argentina, una volta la Germania, una volta il Brasile,
sì, una volta gli hanno fatto
fenomenali e facevano la differenza. Ecco, e queste belle realtà, noi abbiamo Bergamo che sta studiando questo, diciamo, questo percorso simile all'Ipsio, no? E io lo vorrei vedere in una grande società questo progetto. E grande società, per esempio, l'avrei preso forse alla Roma, dove devi ricostruire, ma al Milan, che da troppo tempo sta cominciando a... non potevano rischiare di nuovo un nuovo progetto così fatto sui giovani.
Ma il questo Milan dove può portare però questo progetto attuale, scusami?
Ma questo progetto, secondo me, questo progetto del Milan può portare che innanzitutto vediamo questo lavoro straordinario, perché da quando siamo ripartiti il Milan avrebbe vinto il campionato.
Ah sì, sì, il Milan così sarebbe da scudetto. Ad oggi il Milan è da scudetto.
Quindi ad oggi noi abbiamo una squadra che quando è ripartita ha fatto più punti di tutti. Poi lasciamo stare che chi ha mollato, chi ha fatto, chi aveva i problemi, tutte queste cose così. Però i punti parlano chiaro. Quindi che cosa vogliamo dare? Innanzitutto un allenatore che prende una squadra all'inizio, con l'esperienza di che cosa? Di sei mesi di lavoro. Vediamo un attimo, potrebbe anche esserci che abbiamo Pioli, che è un allenatore che diventa vincente e che può vincere anche lo scudetto col Milan, perché ad oggi il Milan, quello che ha dimostrato in questi ultimi sei mesi, che è una delle migliori squadre. Adesso vediamo, sicuramente quest'anno per me la Juve avrà dei problemi, l'Inter la vedo in salita, soprattutto se vince questa competizione europea partirebbe a 2000 a livello proprio psicologico. Quindi il Napoli col corso Gattuso il prossimo anno veramente.
No, però per chiudere, diciamo così, che tu approvi la scelta che ha fatto il Milan, ok? Possiamo dire quella di andare su. Approvi.
Sì, approvo perché c'è stato un lavoro fatto certosino dall'allenatore.
Il lavoro ha premiato la scelta.
Soprattutto
diciamo così.
Il rapporto con la squadra l'ha certificato.
Antonio Paganin.
Sarebbe stato curioso per quello che è stato il risultato dell'Ipsia, visto anche ieri come programmazione. Sì. Non è in modo o difficilmente traslabile al Milan, perché tu pensa solo al Milan fare un Under 23, diventa molto complicato. La piazza è completamente differente e la storia soprattutto è completamente differente, come ha detto Sandro. è difficile convincere al Milan, dopo tutti gli anni in cui sono stati sbandierati progetti di ricostruzione, dire ok, bisogna che facciamo un under 23 e bisogna avere pazienza. È molto complicato. Il Lipsia poi dentro il suo progetto non ha quello di vincere, ma se vai a vedere tutti i giocatori più importanti poi dopo li cede. Se andiamo a pensare, avrebbe avuto la possibilità di trasferire dalla Red Bull Salisburgo Haaland e invece è andato al Borussia Dortmund. Vuol dire che non hanno loro come idea quella di andare a vincere, ma di creare un valore o quantomeno un'immagine, visto che dietro c'è la Red Bull, e la Red Bull non ha solo il Lipsia, ma la Salisburgo, hanno un'altra squadra a New York, per cui sì, parliamo di una multinazionale che ha quel tipo di idea lì.
Oltretutto so che c'è negli altri sport, giusto per ricordarmi.
Esatto, per cui solo è la punta dell'iceberg. Ma avrebbe incuriosito vedendo come ha giocato bene, però poi dopo avrete dovuto cercare un altro Nagelsmann, perché dopo non dimentichiamoci che le squadre le fanno giocare bene quando hai un allenatore che ha un tipo di filosofia e le riesce a portare, a trasferire. Se pensiamo a quello che pensava la Juventus con Sarri e non è stato praticamente portato, forse nemmeno un 2% di quello che era il calcio visto a Napoli, uno magari si fa una domanda: e lo puoi percorrere solo in taluni ambienti oppure lo puoi prendere di sana pianta e trasportare da un'altra parte? Non è proprio così automatico.
Guarda, lì c'è Bruno, no? Io penso una cosa, il Napoli che ha giocato Bruno, no? Mettiamoci l'idea di questo allenatore giovane, oppure dai, il più vicino di Sarri. Io penso che Sarri avrebbe avuto problemi con Maradona, perché quando tu fai una squadra che organizzi un gioco, il campione ti dice il gioco te lo organizzo io, o mi sbaglio Bruno?
Sai, all'epoca era un po' più difficile fare attecchire le idee di questi giocatori, di questi allenatori, perché le partite venivano preparate in un altro modo. Adesso il calciatore, il giovane, viene preparato da quando ha 13 anni a giocare in un certo modo, ad avere una disciplina tecnica, tattica. Oggi è più semplice, però quello che diceva prima pure Antonio fa riflettere. Pensate, Alan è dentro questa squadra e invece loro hanno mandato al Borussia Dortmund, era loro volendo,
sì,
no?
Sì, appunto.
No? È la stessa casa. Pensate, Alan in questa squadra, cosa sarebbe stato il Lipsia?
Sì, infatti ieri sera se ne parlava, proprio perché non c'è stato questo passaggio dal Salisburgo all'Ipsia, invece è stato direttamente ceduto, mentre molti sono passati. Upamecano, ad esempio, difensore molto 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 bravo, ha fatto Salisburgo, esperienza anche in Champions, in Europa League, il Salisburgo, e poi il passaggio alla squadra più grande, l'Ipsia. Allora, sto per salutare Antonio Paganin e Sandro Pochisci, ma chiedo soltanto una cosa: stasera Barcellona-Bayern, poi lo chiediamo anche a Bruno, come va a finire Antonio Paganin? Dai, via. Come va a finire?
Bayern anche, sì,
i tedeschi anche padroni ormai, è isso? Dappertutto,
no,
comandano loro.
Li vedo in salute.
C'è niente da fare.
L'impressione che abbiano qualche cosa in più, e il Barcellona non è il Barcellona degli anni d'oro. Ma hanno sempre quella variante lì piccola, però chiaro che parliamo di una squadra.
Attenzione,
che...
però.
La variante col 10.
La variante col 10. Sandro Pochisci che dice?
Sono d'accordo, i tedeschi sono i grandi favoriti. Poi
stasera mi manda un messaggio quando segna Messi.
Bravo, 3-0 Bayern Monaco.
Stasera mi sono segnato Pochisci e Paganin.
Non arriveranno messaggi, vedrete. Non arriveranno messaggi.
Va bene, dai. Va bene, grazie ad Antonio Paganin e Sandro Pochisci. Un abbraccio ad entrambi.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Sandro, ciao Bruno.
Ciao Antonio, ciao Sandro. Un
Senti,
abbraccio.
Bruno, ancora qualche altro minuto, sì, perché poi arriva un amico, sì, e commentiamo anche un paio di notizie di mercato. Sì. Bruno, invece tu che pensi stasera di questa sfida? Abbiamo parlato di Messi, ma c'è Lewandowski, dall'altra parte c'è un Bayern che...
penso come chi mi ha preceduto, però mi sembrava fin troppo facile questo messaggio che manda un po' il mondo intero, no? Che il Bayern è favorito proprio alla grande. Alla fine dobbiamo giocare anche contro Messi, Suarez, Griezmann, Vidal, Busquets, Piqué e Testegre, insomma, se trovano la giornata sono abituati a giocare queste sfide. Certo, il momento dice più Bayern, perché da quando ha ripreso dopo il lockdown c'è stato un Bayern straordinario, le ha vinte tutte, faceva 4 gol a chiunque, difatti ne ha fatti altri 4 pure al Chelsea nella partita di ritorno. È una squadra talmente in salute che fa prendere più verso i tedeschi, però ricordiamo che dall'altra parte c'è quel signor numero 10 e tanti altri giocatori importanti.
Beh, quel signorio con il numero 10, poi tu dei numeri 10 te ne intendi molto.
Beh, direi assolutamente, assolutamente di sì. C'è qualcun altro però che vuole farci compagnia?
Come no.
Ci torniamo anche per qualche notizia di mercato dalla redazione di Rai Sport. Paolo Paganini, ciao Paolo, che piacere.
Ciao Paolone.
Ciao, ciao a tutti.
Allora Paolo.
Ciao Paolo.
Allora c'è anche Bruno Giordano,
ciao,
con noi.
Allora, il numero uno.
Paolo, senti, un po' di situazioni che ti voglio subito sottoporre in questi minuti. Intanto, qual è lo scenario di David Silva? Quindi siamo un po' a casa Lazio. David Silva, che ieri erano arrivate delle notizie che avevamo dato anche in diretta, c'era stato voce di un interessamento della Lazio, della Juventus, poi è arrivata la smentita, però il giocatore è in silenzio, addirittura qualcuno dice scomparso, cioè nel senso non dà nessun tipo di risposta.
Ma io so che comunque la Lazio è molto avanti con David Silva e secondo me se fa quel colpo lì è un colpo di livello veramente importante, sotto silenzio, e bisogna dare comunque merito se chiude a Tare, perché ha lavorato con grande diplomazia. David Silva è un grandissimo professionista ed è un giocatore che veramente ti può far fare un salto di qualità. La situazione adesso, so che su David Silva sono andate anche delle squadre spagnole, ma la sua volontà è quella di provare un'esperienza in Italia. Speriamo che la Lazio lo possa chiudere nel breve tempo possibile.
Quindi diciamo è molto avanti, no?
Sì, è molto avanti. Comunque sicuramente un giocatore, cioè voglio dire, per serietà anche, oltre che per, voglio dire, tecnica, è un giocatore che veramente ti alza a livello di una rosa, di una squadra.
Noi possiamo soltanto dire che attraverso Riccardo Caponetti, ieri eravamo qui in diretta, ha messaggiato con il papà, praticamente possiamo dirlo, e gli ha confermato che ci sono altri club interessati.
Tanto offerta
in questo
al tavolo,
momento.
In questo momento però è arrivata anche la smentita della Juventus, Juventus stessa, la Juventus non è tra quei club.
Che poi,
insomma,
a me fa sorridere le smentite, se tu chiami uno da Juve adesso, no? Gli dici, oh, ma che ti interessa? E poi pensi, mi interessa, guarda, lo prendo. Mi fanno un po' sorridere, non so Paolo se sei d'accordo, cioè se chiami è chiaro che ti smentiscono, non ho mai sentito la conferma di queste cose, però vabbè dai.
Ma è ovvio.
È ovvio, no?
Sono cose che fanno parte del gioco.
Senti, una cosa voglio chiedere solo a Bruno.
Sì, vai.
In caso di arrivo di David Silva, Bruno, come la disegneresti tatticamente la Lazio?
Bruno, di qualità se ne intende?
È la domanda un po' di tutti questo, no?
Come la disegni tu?
Giocatori con caratteristiche, ma è chiaro che uno è di troppo tra Luis Alberto, Milinkovic e Correa. Credo che prima Chito andrebbe fuori potrebbe essere Correa, con due trequartisti straordinari come Davide Silva e Luis Alberto a sostegno di Immobile, però poi andrebbe a cambiare un po' il sistema, il modo di giocare della Lazio, perché la Lazio è abituata a giocare, però Silva è talmente bravo, come è stato detto prima, è un fenomeno, sta a giocare in più posizioni, ricordiamo anche in Spagna che con la Spagna nazionale giocava centravanti, il famoso falso 9 è iniziato con lui, insomma, no? Senza attaccanti, lui giocava là, me lo ricordo anche contro l'Italia all'Europeo. Poi l'importante per un allenatore, per una società, è avere i giocatori bravi, più ne hai e meglio è. Poi stare a loro, guadagnarsi il posto. Speriamo che arrivi, perché come è stato detto prima, alza il livello, ma soprattutto a livello di personalità, di esperienza a livello internazionale, la Lazio ne ha bisogno.
Aggiungo anche a livello di rotazioni, perché insomma una soluzione importante in più. Torno
domande,
da Paolo Paganini,
vai.
Ci sono tante domande al 3320013. C'è un ascoltatore che lancia un po', come dire, il sasso, chissà poi se nasconde la mano o meno. Sicuri che Jiang sia tornato soltanto per Conte? Ora, a prescindere dal fatto che Jiang si è riavvicinato all'Inter, Paolo, sicuramente con Conte ci sarà da parlare Europa League conclusa.
Beh, ci sono dei nomi caldi
nell'Inter,
ad esempio Kanté, Smalling, Tonali.
Esatto. Io ho sempre detto, no, che quando qualcuno si arrabbia gli si fa un regalo per farlo stare un po' più tranquillo.
Ah.
A Conte che regalo vuole fare Jiang?
Hai capito
te?
Qui che chiavi di lettura?
Intanto Jiang si aspetta un regalo da Conte che almeno la finale di Europa League
che l'abbiamo pure lui, quindi un regalo per uno.
Dire, anche lui
sono tutti incazzati
in
casa Inter,
perché è Natale, sai, non è che lui, per uno che dà 12 milioni di euro netti, credo che un po' di qualcosa a un grande allenatore come Conte, però si aspetta anche che ci sia un ritorno. Mi sembra che l'Inter da questo punto di vista la Coppa la stia interpretando nel migliore dei modi, e sarebbe sicuramente un importante non solo per la bacheca dell'Inter ma anche per il potere contrattuale di Conte,
perché in caso di vittoria dell'Europa League, soprattutto per quello che sta accadendo alla Juventus, che mi sembra sia ormai destinata a una politica di ringiovanimento, partendo dall'allenatore e tutto il resto, secondo me, lo sappiamo benissimo, abbiamo detto, Conte vuole giocatori pronti, vuole giocatori tipo Smalling, tipo Emerson Palmieri, tipo Vidal, tipo Dzeko, proprio perché in questo modo lui è convinto di riuscire ad accorciare, se non proprio a azzerare il gap con la Juventus e a vincere già qualcosa. La politica di Suning, l'abbiamo vista invece, è un po' diversa, perché ha speso tanto ad esempio per Hakimi, vuole investire tanto su Tonali, su altri giocatori, vedi Castrovilli o Chiesa, e quindi devono trovare un giusto compromesso tra le esigenze immediate, chiamiamole così, di Conte e invece il discorso di prospettiva che vuol fare su Ving.
Bruno, Kanté è il giocatore che servirebbe tantissimo lì in quella mediana, no?
Kanté serve a tutto il mondo. Kanté...
pure a me serve, Bruno. Sei in casa, va sempre comodo.
Fa tutto, tanto lui. Kanté tra i centrocampisti mondiali, insomma, di grandissimo spessore. Insomma, qui vai sul sicuro, è come quando prima si parlava di Pogba. Insomma, quando parli di questo livello non c'è il minimo dubbio.
Bruno, Kanté, Tonali, Eriksen possono coesistere tutte e tre insieme?
Direi io.
Sai, Kanté là davanti, ma poi l'Inter ha anche giocatori come Brozovic, come Barella, insomma, e se vuoi essere di livello straordinario,
allungare, certo.
In Champions devi avere una rosa di questo livello, certo. Un giocatore come Kanté è straordinario.
Allora, torno un attimo da Paolo, ancora qualche altro minuto. Paolo, noi prima abbiamo parlato della situazione Dybala-Pogba. Ti risulta qualcosa? C'è qualche, diciamo, uno scenario che possiamo prospettare?
Guarda, in un recente blitz nel Principato mi è stato detto che adesso Pogba sta trattando il rinnovo con il Manchester United, proprio perché il Manchester United, almeno pre-Covid, aveva fissato un prezzo di un certo tipo e voleva solo cash. Post-Covid praticamente questo prezzo non, diciamo così, non ha più trovato grandi acquirenti, visto che soprattutto Real e Juventus hanno bussato alla porta del Manchester dicendo: a noi interessa Pogba, però ad esempio il Real voleva inserire Jaime Rodriguez, la Juventus ha parlato di Ramsey, Douglas Costa, ma invece pare che il Manchester United dica: a questo punto conviene più cercare un'intesa sul rinnovo piuttosto che svenderlo.
Saremo un po' a vedere. Senti, invece ti posso chiedere qualche mossa in casa Roma?
Ma intanto la mossa in casa Roma è capire chi sarà quello che farà il mercato da Roma, perché quello è fondamentale, anche in ottica di allenatore, perché è vero che Fonseca comunque ha fatto bene, o comunque per un certo periodo sicuramente ha fatto giocare la Roma in una maniera giusta facendo i risultati, però bisogna anche capire se il suo futuro è certo alla Roma oppure no. In ottica Roma bisogna capire appunto, uno, chi è l'uomo mercato, due, io credo che Friedkin, così come venne quando è arrivato commisso, non credo che come mossa, diciamo, strategica possa mettere sul mercato Zaniolo o Pellegrini. Io quindi credo che questi due giocatori resteranno almeno un anno in giallo-rosso. Bisogna capire il futuro di Dzeko, perché su Dzeko effettivamente, al di là che la moglie vuole rimanere a Roma, però ci sono porte importanti, Juve e Inter su tutti.
Senti Paolo, resto sempre in casa Roma perché ci sono ipotesi interessanti di scambio a centrocampo, ve lo faccio commentare anche a Bruno Giordano questo. Torreira dovrebbe tornare Diavara in Italia, sponda Roma per invece l'approdo di Diawara all'Arsenal.
Scambio interessante
sia dal punto di vista economico che tecnico, insomma. Paolo,
io tecnicamente lo farei subito, sinceramente dico, sentire che dicono loro. Intanto vediamo l'operazione Paolo Paganini e poi sentiamo invece il commento tecnico da Bruno Giordano.
Ma ci guadagnerebbe la Roma, secondo me, sotto tutti i punti di vista, perché io conosco bene Torreira, l'ho visto giocare con la Sampdoria, è anche un professionista serio, e poi in quel ruolo di, diciamo, playmaker, diciamo così, non è che ne hai tanti di quel livello lì, e comunque è anche uno bravo a fare l'interdittore, per cui sinceramente tra un Diawara che va all'Arsenal e un Torreira che viene alla Roma, se va in porto quell'operazione, tutta la vita ha guadagnato la Roma in quell'operazione.
Bruno?
No, d'accordo con Paolo, tutta la vita. Noi sinceramente Diawara non ha mai entusiasmato, anche nel periodo di Napoli.
Giocatore sì, buono per fare certo tipo di campionato in Italia, però ecco, Torreira ha molta più esperienza, poi avrebbe dai ritmi nel campionato inglese, un giocatore con più personalità, insomma sarebbe sicuramente un vantaggio per la Roma, questo chiaro.
Intanto c'è un messaggio per Bruno Giordano, glielo giro proprio. Vai. papale. A Giordano, mi dici quant'era bravo Ciccio Romano, ci scrivono, Francesco Romano.
Sì. È un Torreira, è un giocatore così.
Per quello te l'ho chiesto, infatti.
Sapeva, non dico col contrasto, però con la sua intelligenza intercettare tantissimi palloni e poi sapeva rilanciare, aveva un bel calcio. Un gran bel acquisto è stato Ciccio, perché ci ha dato l'equilibrio, perché l'anno prima era andato via Eraldo Pecci e eravamo trovati un po' spiazzati. E diciamo che poi Marino, il direttore sportivo, insieme al direttore generale Ido Allodi, il più grande di tutti i tempi, andarono a prendere appunto Ciccio e ci dette quell'equilibrio che poi ha trasformato un po' la squadra, ecco.
Vedi pure queste cose che riguardano un po', diciamo. E poi c'è questa domanda molto interessante, la rigiriamo subito a Paolo Paganini, perché è importante questa, se ne parla, ossia, la vado a leggere dal volo.
Beh,
è vera la voce che la Roma vorrebbe Paratici? Io vado a prenderlo,
lo vado a prendere io a Torino,
Di Cenzo da Torbaianica. Paolo, qual è la situazione, perché insomma sentiamo che potrebbe essere addirittura l'ultimo anno di Paratici?
Ma guarda, su Paratici ti posso dire che c'è soprattutto il Barcellona che cambia la proprietà, perché è un direttore sportivo molto stimato anche all'estero. La Roma ha fatto, lo ha contattato, però non credo che in questo momento Paratici, a meno che ti divorzi clamorosi dalla Juventus, lascia appunto Torino. Sulla Roma c'è anche il discorso, vabbè, c'è stato Pradè, che però non è stato confermato. C'è un discorso con Sabatini che vorrebbe tornare, però anche Ausilio, perché comunque la questione Ausilio con l'Inter è una questione aperta.
Dopo quello che è successo, qualche cambiamento ci sarà più secondo te, quello che è successo in casa Inter, a livello dirigenziale che a livello tecnico?
Appunto, cioè, diciamo che questa situazione qua è una situazione che va, e l'arrivo di Zhang comunque riguarda non solo la campagna acquisti, ma anche un riassetto societario, a mio modo di vedere.
Dipende anche un po' dal risultato di Europa League.
Sì. Esatto. Tutto, ruota tutto intorno a quella cosa. Vi sto per salutare. Bruno, ti chiedo una cosa. Tra Milik e Piontek, in questo momento, tu, se dovessi scegliere un attaccante per la tua squadra, perché se ne parla anche in chiave fiorentina, no?
Soprattutto Fiorentina, sì.
Milik è conteso, addirittura esce fuori dall'Inghilterra l'interessamento dell'Everton, sia per Milik che per Alan.
Dipende che squadra. Dipende che squadra, ecco, per dire. Stavamo parlando prima della Juventus, devo prendere un centravanti perché faccia giocare meglio Ronaldo, vado a prendere Milik. Se devo giocare in un altro modo, Piontek è un giocatore che ti dà più profondità, è un giocatore più dagli ultimi 16 metri, al contrario di Milik che sa giocare da prima e seconda punta. Dipende appunto che tipo di squadra, ecco, la Fiorentina con Piontek riformerebbe la coppia con me, che ha fatto benissimo lì a Genova. Per cui ecco, dipende, l'allenatore c'è apposta, perché quando vuole sviluppare un certo tipo di giocatore, è un certo tipo di gioco, deve andare a prendere un certo tipo di giocatore, poi se hanno tutti e due bravi, questo nessuno lo discute.
Ma ti convince Piontek Bruno?
Sì, a me sì. Perché calcia in modo ignorante, nel senso che quando tira, tira per far male, non tira per fare il golletto. Va messo in una condizione di sviluppare un gioco molto veloce e molto in verticale.
Chiudo con Paolo. Paolo, questi due nomi, un po' lo scenario.
Qual è il più vicino ad entrare in Italia? O forse Piontek ad entrare in Italia, quale ad accasarsi in un'altra squadra?
Ma sicuramente su Piontek potrebbe veramente interessare soprattutto la Fiorentina. Mentre Milik, io mi fido assolutamente del parere di un grande bomber come Bruno, e secondo me Milik, anche senza Sarri, rimane in pole position per rinforzare l'attacco della Juventus.
Vabbè, staremo un po' a vedere. Paolo Paganini, noi ti ringraziamo tantissimo. Buon
Ciao
lavoro.
Paolo, grazie.
Ciao, ciao Bruno, buon lavoro a tutti.
Ciao Paolo, un abbraccio.
Allora Bruno, ti stiamo per salutare, però lasciamo con questo messaggio dell'ascoltatore, dai, che chiede questa una curiosità proprio che solo Bruno può rispondere.
Bella
dai.
Curiosità, sono questioni da attaccanti. Carnevale, Bruno, era più simile a Birof o a Dzeko? Birof e Dzeko sono proprio agli antipodi nel modo di interpretare la punta, almeno a mio avviso. Bruno.
Birof era più terminale, diciamo più Dzeko, perché anche a Andrea gli piaceva venire incontro, aveva
lavorare, certo.
Come dicono quelli bravi, piede educato, sapeva dialogare, mi ricordo il gol dello scudetto con la Fiorentina, quella domenica appunto, lì mi mostra tutte le sue qualità tecniche, poi era forte anche di testa, aveva una prestanza fisica, Andrea è stato un grandissimo attaccante, forse nell'immaginario ha perso qualche punto proprio perché davanti aveva gente come Carega e come Maradona, però insomma Andrea è stato veramente un signor attaccante, oggi sarebbe una manna per qualsiasi allenatore, perché sapeva giocare in più modi. Mm-hmm.
Ce l'ho pure io una curiosità proprio ai titoli di coda. Bruno, ma tu con le tue caratteristiche, da quale allenatore ti piacerebbe essere allenato in questo momento, se ci fosse questa possibilità?
A me Klopp. Perché diciamo che il gioco di Guardiola mi ingabbierebbe troppo.
Però la tua tecnica in quel tipo di calcio ci starebbe benissimo. Tu eri molto tecnico.
Bisogna rimettersi un po' in modo sul Tapirulan per Klopp, forse.
Sì, però non so, vieni sollecitato un po' di più, soprattutto l'attaccante prima punta con il gioco di Klopp. Il gioco di Guardiola, attaccante deve avere molta pazienza, perché non è che tocca tanti palloni, a meno che non sei Messi, perché è un tipo di gioco che giocano molto i trequartisti, le ali, i centrocampisti, ma l'attaccante deve stare lì, però è chiaro che stiamo parlando del top di allenatori, però ecco, per il mio modo di vedere il calcio forse piace molto più quello che fa Klopp rispetto a quello di Guardiola.
Vabbè, una cosa è certa, tu hai dialogato con Maradona, con Messi ci potresti dialogare e sarebbe già una ripetizione, quindi è meglio andare a fare una nuova esperienza con Klopp.
Sì, bravi, non è facile, non è difficile.
Lanciamo la sfida sui 100 metri.
Il problema, dico sempre, è giocare bene con i somari.
Quello è vero.
Lanciamo la sfida sui 100 metri, Bruno Giordano, Sadio Mané, vediamo chi vince.
mi prende in braccio e mi porta in arrivo lui.
Bruno, noi ti ringraziamo tantissimo, buon fine settimana Bruno Giordano e buon Ferragosto.
Ciao Bruno.
Buon Ferragosto.
Un abbraccio a tutti, anche
grazie
a voi.
Ancora grazie. Allora, siamo arrivati al momento della pausa, adesso arriva un altro terzetto dove andremo ad affrontare altri temi, naturalmente state con noi sempre perché poi c'è da rivedere un po' di cose. Alle ore 16 arriverà Mario Sconcerti con con Dario Canovi, ci sarà una sorpresa legata al calcio degli anni 80, rimanete con noi, break, torniamo subito, salutiamo gli amici di Facebook.
Ciao Facebook.
Se Cinzia gli manda i baci, tu non li puoi mandare.
No, io i baci faccio così. Guardate,
adesso non ti allargare,
ma
un
non li vogliono neanche loro.
Ci mancherebbe, insomma, dai. Vabbè, torniamo tra poco.